17 minuti e 20 secondi di venerdì 15 gennaio. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino. Al microfono sempre Simone Spezia e alle 8.35 parleremo innanzitutto con un esponente del Movimento 5 Stelle, il vice ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri, tra l'altro impredicato secondo qualche giornale di diventare ministro per il Sud al posto di Peppe Provenzano. Vedremo che cosa succederà. E poi faremo un punto, una mappa della crisi con Lina Palmerini del Sole 24 Ore. Se volete intervenire 800 24 00 24 oppure 349 238 6666 come sempre per i vostri WhatsApp audio e tutto quello che volete. Caro Paolo Mieli, buongiorno e come stai oggi?
Buongiorno, mi sentite bene?
Perché sì, io perfettamente, sento a tratti. Perfettamente.
ma io sento a tratti perché oggi sono di umore nero, guarda, veramente, lasciami perdere, perché è sparita Merlina, te saprai sicuramente chi è Merlina.
No,
Merlina
chi è?
È un corvo importantissimo della Torre di Londra, i giornali inglesi ne sono pieni. E per loro c'è una leggenda in Inghilterra, una leggenda importantissima, come quella di San Gennaro a Napoli, che se i corvi sulla Torre di Londra sono meno di 6 arrivano delle cose lugubri e lì, siccome già le cose stanno andando male, la sparizione della corva Merlina, che non siamo sotto i 6, non
sì.
Ti preoccupare, non ti agitare,
no,
è una leggenda che dura,
figurati,
dai tempi della rivoluzione inglese, dai tempi di Carlo II, che fu il re della restaurazione. Suo padre Carlo I Stuart era quello decapitato nel 1649, insomma ai tempi di questa restaurazione si decise che se i corvi erano meno di 6 erano dolori. E allora, già ti ricordi, ne abbiamo
sì.
Parlato veramente a lungo, non si è liquefatto il sangue di San Gennaro, adesso è sparita Merlina, secondo me sono guai.
Sono guai
seri. E non so se stai vedendo che in Olanda probabilmente si va al voto.
Sì, noterai, sì, ho notato.
Che ridurremo al minimo la crisi politica, perché chiaramente si è risolto in via di soluzione, poi te lo dirò, ma in Olanda invece si va al voto.
Sì.
Si sarebbe andati comunque a marzo, e Mark Rutte, il demone delle trattative europee, il capo dei frugali, sta nei guai bestiali, perché 20.000 famiglie sono state vessate dal fisco con così delle impuntature,
sì,
che una commissione ha stabilito essere tali, cioè delle impuntature, e c'è una rivolta in Olanda per questo pasticcio di famiglie costrette a vendersi tutto. È una storia che dura dal 2012, quindi
sì,
dura da 8-9 anni, e Mark Rutte sta rimettendoci. Quindi,
sì. Da dire Paolo, se mi permetti, che è una storia che sembra scritta in Italia, perché sono 20.000 famiglie che sono state accusate di aver ricevuto dei bonus ai quali non avrebbero avuto diritto, ma in realtà, e quindi sono state appunto vessate, costrette a vendere la casa in alcuni casi, a impegnare i loro beni per poter ripagare il fisco, e poi si è scoperto che in realtà questi bonus avevano diritto, e quindi sono sotto accusa tre ministri del governo Rutte, i frugali in difficoltà.
Quindi la morale di questa storia: prendere tutti i bonus nella legalità, ovviamente possibili, immaginabili, perché poi ci penserà la commissione che sta giustiziando Rutte a ristabilire il tuo diritto, se hai diritto,
sì,
di prendere questi bonus. Guarda, hai visto, apertura nera, l'unica nota di soddisfazione, esulto, che in Estonia è stata eletta prima ministra Kaja Kallas, una donna, e sono 6 donne che sono alla guida di tutti i paesi nordici, la Finlandia, Sanna Marin, ne abbiamo già parlato, la Danimarca, l'Islanda, la Norvegia, la Lituania. Guarda che non sono note di colore né la storia del corvo, né la storia dell'Olanda, né la storia delle 6 donne. L'Europa sta andando in altre direzioni rispetto alla nostra, soprattutto questa cosa delle donne. Noi in questi giorni si è assistito così, a un'umiliazione delle donne, quando si parlava di cambio dei ministri, le donne venivano buttate fuori sempre a vantaggio degli uomini. È noto che tranne la gloriosa, e non lo dico ironicamente, moglie di Mastella, Sandra Leonardo, che ha acquistato statura a sé, anche fra gli scilipoti, fra i transfughi che prendono questa volta il nome di costruttori, è una sottolineatura ironica nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel messaggio della di Capodanno dice: abbiamo bisogno di costruttori, mi raccomando, ci siano molti costruttori. Adesso si vedono questi tipi di cui tu hai già abbondantemente parlato, depositari di grandi tradizioni che fanno la trasmigrazione tradizionale in Parlamento, sì, in questi casi, che prendono anche loro il nome di costruttori, e quindi è come dire, ci muoviamo sul solco del Presidente della Repubblica, e c'è, non so, l'avrei detto, Riccardo Nencini, certo, che dice che si sente come Ulisse, Sandro Leonardo che dice che Renzi è un pokerista. L'unica cosa che mi dispiace è che fra le foto di questi nomi, sarà sicuramente una svista, Repubblica ci ha infilato quella di Liliana Segre, povera Liliana Segre, l'unica donna che compare, quella avrà sempre votato, immagino, per i governi di centrosinistra, non mi risulta che abbia mai avuto simpatie per la destra, anzi ne sono sicuro. Mettere Liliana Segre insieme, la foto è sotto quella di Mario Giarrusso, ben noto, ex 5 Stelle o 5 Stelle, così. Gli unici, i vescovi scatenati contro Renzi, che dice nessuno ti capisce, persino il barbiere di Renzi, che si chiama Tony Salvi,
sì,
i giornali inseguono, l'altro giorno Franchini, la portiera di Bettini, oggi grande intervista a Tony Salvi che dice: io Renzi lo adoro ma non lo capisco più. Anche Tony Salvi ha mollato Renzi.
Medico,
c'è un magistrato, medico, Domenico Manzione, cui, che fu anche sottosegretario nel governo Letta, che gli hanno messo in discussione il posto di procuratore a Lucca, perché un giorno disse che lui era amico di Renzi, siccome era finito nel governo Letta gli chiedono: ma come mai? Dice: ma grazie alla mia amicizia con Renzi adesso perderà probabilmente il posto di procuratore a Lucca. Insomma, sono cose che chi conosce la storia d'Italia sa bene. Do quasi per scontato che, quasi perché sono scaramantico, che Conte ce la farà sia alla Camera che al Senato, e quindi purtroppo da mercoledì mattina lasceremo queste pause chiacchierando in fondo di questi aspetti divertenti di questa crisi di governo, e torneremo a parlare prevalentemente, sì, di pandemia, dove le cose non si mettono bene. Ma restando, sì, alla crisi di governo, ti dico che c'è un editoriale, molti giornali lo notano, durissimo, della Frankfurter Allgemeine Zeitung, che dice: sì sì, ci può essere la crisi di governo, non vogliamo sapere, ma il governo italiano sta facendo male, molto male, non è, insomma, non sono cose buone, quindi non sarà facile farlo. Nel frattempo Conte è felicissimo, perché non solo insomma, ne è uscito o ne uscirà vincitore, ma c'è un sondaggio che oggi compare sul Resto del Carlino di Antonio Noto, già l'ha diffuso ieri pomeriggio, in cui si dice che se si va alle elezioni con il partito di Conte, il partito di Conte prende il 12% e il PD il 13%, praticamente
si toglie voti, toglie voti al Partito Democratico,
al PD. Cioè più o meno la sinistra rimane là dove era, intorno al 20-30%, ma il partito di Zingaretti, quindi vedrai che da oggi si comincia con una nuova storia, nel senso che il PD si è servito di Conte.
Sì. No, dico, anche se, Paolo, questi sondaggi, no, hanno illuso anche il senatore a vita Mario Monti, quei sondaggi, come ben
lo
sappiamo.
Lo so. Ma i sondaggi sulle cifre assolute sono ingannevoli, però segnalano un trend che è un travaso, cioè il partito di Conte è un travaso quasi assoluto di metà dei voti del PD o un terzo dei voti del PD verso il partito di Conte. Poi le dimensioni saranno quelle, saranno anche minori, ma anche che il partito di Conte prendesse il 9 e il PD il 15 ed è un travaso di voti, nella storia della sinistra italiana queste cose non piacciono, sì, molto, travasare, sì, voti verso un altro partito, e comunque non aggiunge nulla, ecco, non, sì, è che porta nuovi voti.
Senti, senti Paolo, parlavi prima di un magistrato, e io ti porterei su un magistrato, perché ho dato prima conto in rassegna stampa di questa vicenda interessante che potrebbe aprire nuove prospettive, che emerge ancora una volta dalle chat di Palamara, secondo la quale procuratore Creazzo, che è quello che tra l'altro ha indagato proprio su Matteo Renzi, tutte le cose si collegano, sarebbe stato messo sotto accusa, poi archiviato per un tentativo, per delle molestie sessuali nei confronti di una collega, una giudice antimafia, una magistrata antimafia,
Alessia
importante,
Sinatra, l'ho letto, è una delle prime cose molto importante, che in queste chat dice: quel porco, dice a Palamara, levamelo di torno, perché credo che in ascensore, semplicemente l'ha corteggiata, però pare che l'abbia corteggiata con modi piuttosto insistenti, e allora dalle chat di Palamara, ma le chat di Palamara sono inesauribili, secondo me noi, sì, diventeremo vecchi, vecchissimi, e
ancora ci saranno
fuori delle cose. E ci diremo fuori, adesso sono storie sessuali, il Me Too, insomma, comunque i giornali, sì, se ne occupano, però esiste anche, siamo partiti dalla dimensione internazionale, esiste ancora molta America, esiste ancora il dibattito su Twitter, cioè sul fatto che sia stato negato l'uso di Twitter a Donald Trump. Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, dice: ah, è stato giustissimo Levaglia, però attenti, è pericoloso, è molto pericoloso. E lo stesso dice Mark Thompson, che è l'ex amministratore delegato del New York Times. Tutti dicono: sì, sì, per carità, levarlo a Trump è stato una cosa sacrosanta, però questo modo così repentino, senza altri momenti di sorveglianza, di levare Twitter a una persona, è negativo. E visto che stiamo negli Stati Uniti, gli dico che McConnell, che è un leader repubblicano importantissimo, si sta schierando contro Trump, non è ancora, sì, è il leader dei repubblicani al Senato. E Trump, soprattutto, cosa che mi indigna, non vuole pagare la maxi parcella a Rudolph Giuliani. Rudolph Giuliani, che lo ha assistito, ti ricorderai, c'era quel giorno, sì, quella foto che gli colava la tintura dei capelli.
Sì, ha fatto anche una discreta, insomma, quantità di figuracce per difendere Donald Trump, Rudy, sì, Giuliani. Quindi,
alla fine gli ha chiesto $20,000 al giorno come parcella, una parcellina, una di quelle cose che più o meno il tuo compenso qui a Radio 24, cioè, $20,000 al giorno, mi sembra, sì, il minimo. E Trump, nelle pause dei suoi appelli all'insurrezione, sta analizzando e spulciando voce per voce: ma come, $20,000 al giorno?
Mi sembra... Ma come?
E Giuliani è molto scocciato, dice: sì, avevamo deciso che, insomma, se vuoi ti faccio un forfè, mettiamo che siano 15,000, ma sotto i 15,000 non si può scendere. Fuori dallo scherzo, Al-Sisi ha rimosso il generale Tareq Saber, questa è una notizia che non c'è quasi sui giornali, ma è importantissima, perché è un segno di cedimento di Al-Sisi, perché questo è il massimo responsabile della sparizione di Regeni, e era proprio, si diceva che gli egiziani non avrebbero mai fatto indagini perché temevano di scontrarsi con uomini come Tareq Saber. La rimozione di Tareq Saber è una cosa che
rilevante su questo segnale.
Beh, insomma, secondo me non è una cosa di piccolo momento. E poi altra cosa clamorosa, visto che stavamo parlando degli Stati Uniti, delle storie dei poliziotti che hanno ucciso forse talvolta involontariamente, gli afroamericani catturati e tutte le, insomma, questioni di cui ci siamo occupati questo nell'autunno scorso. Avrei visto questa storia del video di Gianni Nannini.
Allora faccio sentire, dove... sì, tanto che abbiamo preso la canzone, che magari possiamo sentirne un passaggio.
L'aria sta finendo.
Allora, questo aria sta finendo è un riferimento alla morte di George Floyd, all'assassinio di George Floyd da parte dei poliziotti, e nel video vengono rappresentati i poliziotti come maiali, non solo nel momento nel quale, con la faccia da maiale, non solo nel momento nel quale aggrediscono George Floyd, ma anche nel momento nel quale sono vestiti in vestiti antisommossa, in divisa antisommossa. E qua i sindacati di polizia si sono scatenati contro questo video, Paolo,
Sì, lei dice che sono maiali orwelliani, li trae da Orwell, però i sindacati di polizia dicono, vabbè, insomma, quelle cose lì possono capitare, bisogna condannarle quando, come per George Floyd, appunto, non posso respirare. E, insomma, tutta una vicenda che ben ricordate, ma i sindacati di polizia dicono che è un oltraggio, è offesa alla nostra dignità, e quindi c'è una grande polemica fra Gianni Nannini e i poliziotti italiani, perché
non sono gli americani, degli americani del video di Gianni Nannini.
Il generale Walter Mazzetti, a cui si aggiunge Andrea Cecchini di Italia Celere, il sindacato della Mobile, insomma. Quelli si sono arrabbiati veramente perché questo video con, tra l'altro, mi sembra di riconoscere divise italiane sotto la faccia da maiale, non divise americane.
Lo però trovano.
Il poliziotto che uccide, sempre con la faccia da maiale, è in camicia e c'ha semplicemente un manganello, ma gli altri hanno delle divise tradizionali italiane, quindi grande problema. Vedremo come andrà a finire. Speriamo che torni il corvo di Londra. Guarda,
speriamo soprattutto quello. Paolo, ci sentiamo lunedì. Buona giornata.
Ciao, buona giornata.
Ancora e anche oggi la crisi politica al centro della scena, ne stiamo discutendo e chiacchierando anche sui nostri canali social, su Facebook se volete, la pagina 24 Mattino, su Instagram sempre 24 Mattino e poi qua naturalmente in radio, se volete c'è l'800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, il 349 238 6666 per i vostri sms, messaggi su WhatsApp o WhatsApp audio naturalmente. Giancarlo Cancelleri, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno a voi.
Ma questi costruttori non erano quelli che fino a poco fa chiamavate Volta Gabbana?
Io credo che l'appello del Presidente della Repubblica sia un appello molto sensato. Costruttori, perché bisogna ricostruire subito dopo il Covid dalle macerie che verranno lasciate, che chiaramente non sono le macerie di una situazione post bellica, quindi di edifici, ma purtroppo sono le macerie umane, le macerie economiche che questa esperienza maledetta lascerà alla nostra popolazione e alla nostra Italia. Quindi i costruttori, perché in questo momento devono prendersi la responsabilità di portare avanti il governo e di dare una continuità nelle scelte più o meno, diciamo, condivisibili, ma che diano la possibilità comunque a questo governo di poter arrivare alla fine di un percorso e poter soprattutto fare lo scostamento di bilancio, dare i ristori a tutte le aziende e alle persone che ne hanno diritto e rimettere l'Italia in piedi attraverso l'approvazione del recovery plan e arrivare fino alla fine di un percorso. Ricordo che il primo appuntamento è luglio, abbiamo bisogno di quella prima tranche da 20 miliardi per cominciare a mettere in piedi il piano di ripartenza e di resilienza che serve appunto al paese per poter ripartire.
Senta Cancellieri, però non mette in imbarazzo, non vi mette in imbarazzo a voi del Movimento 5 Stelle il fatto che dietro queste operazioni ci sia gente che voi avete sempre avversato, che avete considerato, no, elementi della vecchia politica? Ritorna Mastella, c'è Bruno Tabacci, al Senato c'è Riccardo Nencini, che certo è d'Italia Viva, ma ha un passato socialista molto forte. Non mi imbarazza?
Guardi, di fronte al bisogno del paese io metto da parte me stesso e molte delle mie idee. Io credo che questo sia il momento in cui davvero la responsabilità deve guidare le scelte di ognuno di noi. Se comincio a guardare a quello che ho sempre pensato, rischio di perdere quello che è il vero obiettivo, cioè dare la possibilità alle persone di poter guardare con più serenità e con più sicurezza al prossimo futuro. C'è un momento in cui il bene comune, l'interesse di tutti diventa una cosa talmente tanto importante da poter far dimenticare anche qualche nostra posizione. Io credo che con maturità il Movimento 5 Stelle stia facendo questa scelta in questo momento.
Ma credete ancora nel vincolo di mandato, Cancellieri, a questo punto?
Ma guardi, quella è la nostra regola, mi pare che i nostri iscritti l'hanno sostenuta in maniera abbondante, lasciamola lì. Quello che poi alla fine singolarmente una persona ci crede o meno è poco indifferente. La cosa
no, perché
importante,
cioè, però... voi avevate un'idea di inserirlo addirittura in Costituzione, cioè c'era un tale disprezzo nei confronti dei cosiddetti voltagabbana da pensare a qualcosa di questo genere. Lo credete ancora, questa cosa la credete ancora?
Ma guardi, è un tema talmente tanto lontano un anno fa l'avrei risposto compiutamente e in maniera anche articolata. Dico, oggi parlare di queste cose mi sembra di parlare davvero di sciocchezze. Ora, non me ne voglia nessuno che magari ce l'ha tanto a cuore, però è davvero una cosa che voglio derubricare a ultimo secondo di intervento. Non mi interessa più, insomma, più di tanto.
I numeri ci sono in Senato, Cancellieri, da quel che vi risulta?
Ma guardi, lo vedremo martedì quando il Presidente Conte andrà a riferire direttamente in Senato. È chiaro che gira voce che insomma questa schiera di costruttori si sia formata. Stiamo a vedere. Però dico, io non vorrei che il Paese si riducesse alla narrazione del Conte contro Renzi, piuttosto che si sono trovati i costruttori, non si sono trovati. Cioè, qui il senso è uno, e nel mio piccolo cerco di fare anche un appello a tutti quelli che sono i deputati, i senatori, che si riconduce a quello che dicevamo all'inizio. È un momento davvero molto duro, molto duro. Se pensiamo di poter rinunciare ad una parte di noi stessi per poter mettere invece al centro il bene e l'interesse di tutti, secondo me facciamo davvero un grande servizio al nostro paese e soprattutto alla storia del nostro paese.
Sì, poi ognuno si registra qualche tensione anche tra voi, Cancellieri, mi sembra di aver capito, non solo su questo tema ma anche su altri, sul tema della leadership, no?
Ma sul tema della leadership aspettiamo che si faccia ecco la scelta finale. Si è scelto di avere una guida collegiale, adesso si dovrà però eleggere. Mi pare che stia passando un po' troppo tempo. Io spero insomma che non passata questa fase ecco della crisi di governo, che spero di poter dire archiviata la prossima settimana, dopo dovremo rivolgerci a noi per mettere a posto le carte. Però non ci sono tensioni su questa crisi di governo da parte del Movimento 5 Stelle, in maniera molto compatta mi pare che le voci sono state un coro unanime, siamo tutti a supporto di Giuseppe Conte, ma soprattutto vogliamo continuare questa esperienza di governo al suo fianco e al fianco ovviamente degli alleati che in questo momento stanno componendo la maggioranza. È chiaro che Italia Viva ha deciso di smarcarsi in maniera legittima. Io ho sempre detto che le critiche che erano state avanzate da Italia Viva, e molte delle quali le condividevo, ad esempio quella dell'aumento dei fondi della sanità, ad esempio quella di una più attenta valutazione degli investimenti in infrastrutture, perché sapete, io sono uno di quelli che vorrebbe davvero estendere il modello Genova, insomma, un po' a tutte le questioni. E però una volta che non solo sono stati ascoltati, ma che soprattutto sono diventati un pungolo per, anche per le altre forze politiche, per poter mettere dentro dei miglioramenti importanti, il piano è notevolmente migliorato, ma lo ricordo, partivamo da una bozza e la bozza non è mai una definitiva. Però poi alla fine ogni volta, ogni giorno c'era un problema nuovo. A quel punto allora ti rendi conto che probabilmente sono inaccontentabili, allora volevano arrivare probabilmente lì. Mi dispiace perché tanti di loro li conosco, so che sono persone che hanno tanto buon senso e volevano lavorare, però queste scelte purtroppo poi alla fine portano semplicemente a rotture. La rigidità in questi casi e soprattutto in questo tempo non può appartenere a nessuna forza politica, bisogna avere buon senso.
Cancellieri, la danno come ministro per il Sud in sostituzione di Provenzano?
Guardi, io continuo a lavorare da vice ministro delle infrastrutture fino all'ultimo giorno. Se poi qualcuno mi chiederà di questo incarico, lo valuteremo e vedremo. Faccio anche complimenti al collega Provenzano per quello che ha fatto fino ad ora e spero che possa continuare.
Ultima domanda, Cancellieri, l'ultima volta che ci siamo sentiti a questi microfoni lei ha detto Atlantia e Cassa Depositi e Prestiti fanno un accordo entro la fine dell'anno oppure non ci può essere altro che la caducazione, ossia il togliere la concessione ad Autostrade. E che adesso siamo al 15 gennaio, oggi c'è l'assemblea di Atlantia e non se ne vede l'uscita, mi pare.
Il governo e il ministero hanno avviato tutto e devo dire che entro dicembre hanno esaurito il loro compito. È cominciata una trattativa fra delle società nelle quali ovviamente il governo non può e non deve entrare in nessun modo. Adesso aspettiamo, oggi c'è un passo importante perché Atlantia deve attraverso i soci decidere come uscire da Aspi, quindi c'è un passaggio fondamentale di quella che è la trattativa. A quel punto si dovrebbe concludere con l'offerta di CDP, l'accettazione e quindi il passaggio poi
non ce la dà un'altra scadenza, Cancellieri, non ce la dà un'altra scadenza.
Ma no, perché questo non dipende purtroppo più da noi. Io posso dare scadenze su quello che deve essere l'impegno del governo nel nostro lavoro. Un'altra scadenza sul lavoro degli altri, io onestamente non mi voglio prendere questa responsabilità, ecco. Però c'è da dire una cosa: il presidente Conte e il governo comunque continuano a monitorare, perché io condivido l'appello dell'associazione delle vittime del Ponte Morandi che dicono sono passati 280 giorni e i Benetton sono ancora lì, ed effettivamente questa cosa stride moltissimo e dobbiamo concluderla il più presto possibile, ecco. Questo Cancellieri, un monito politico quantomeno.
Cancellieri, la ringrazio. Giancarlo Cancellieri, vice ministro delle infrastrutture, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima magari da ministro del Sud, che ne sai. Lina Palmerini, editorialista del Sole 24 Ore, editorialista, analista politica e tutto quanto. Lina, come stai? Buongiorno.
Buongiorno.
Abbiamo bisogno di te per fare un po' di mappa della crisi, ma prima fammi sentire le voci di un paio di ascoltatori. Ernesto da Roma, rapidi però. Ernesto, buongiorno.
Buongiorno a voi. Due cose rapide. Buongiorno anche alla signora. Primo, secondo me, per me il signor Renzi è un venduto, perché non esiste che si comporti in questa maniera in un momento di crisi come questo, parlo della pandemia. E seconda cosa che volevo dire, che non c'entra niente, voglio essere sintetico, però è importante, vedo troppe persone straniere che lavorano in nero e prendono il reddito di cittadinanza.
Anche,
qualcuno
guardi,
deve
Ernesto,
fare qualcosa.
Guardi Ernesto, è pieno anche di italiani che fanno questa cosa. Francesco dalla provincia di Foggia, buongiorno.
Buongiorno. Rapidamente, nella metafora che si usa per questa pandemia è quella della guerra, e dopo la guerra ci vuole la ricostruzione. Io non so, con un governo ricostruito costruttori, la forza di questo governo, se riuscirà a ricostruire l'Italia. Sono veramente preoccupato. Secondo me bisogna rimettere un po', azzerare e mettere le migliori menti al governo. Perché con lo stesso governo, con le stesse persone, con le stesse, il verbo, cioè il tempo del verbo che usano è il futuro. Sì. Quindi noi fino a luglio non ci arriviamo rispetto a questa situazione, e mi sembra che in qualche modo le ragioni di Renzi, di là dei modi, ma ce ne siano tante nel merito. Grazie.
La risposta in macchina. Grazie Francesco. Cara Lina Palmerini, allora mi pare che le preoccupazioni espresse da Francesco sono forse le stesse che attraversano in questo momento il Quirinale, no? Con i costruttori, con un nuovo gruppo all'interno del Parlamento, all'interno del Senato, si può fare quell'operazione di ricostruzione che è necessaria dopo la pandemia. Che dici?
Guarda, una cosa alla volta. Innanzitutto bisogna vedere se ci sono questi responsabili / costruttori, quindi ti sei portato molto avanti, hai già scritto un esito, diciamo un finale positivo per Conte, ma noi non lo sappiamo se ci sarà questo finale martedì al Senato. Quindi innanzitutto bisogna vedere come va a finire questa prova di forza di Conte, e poi naturalmente se ci saranno questi voti dei responsabili bisogna vedere chi sono, se si costituiranno in un gruppo, e naturalmente si porrà il problema del rilancio della coalizione, del rilancio del governo Conte. Era un tema che diciamo aveva posto anche il Partito Democratico in termini sia di programma che di squadra. Quindi diciamo la resa dei conti di lunedì martedì tra Camera e Senato non chiude una storia, cioè non segnerebbe semplicemente la vittoria di Conte, ma comporterebbe secondo me anche dei passi ulteriori. Però
anche
stiamo portando
Lina,
molto avanti.
Lina, anche
non c'è questa sicurezza che ci siano i voti, vediamo.
Sì. Allora, proviamo a disegnare i due esiti, Lina. No? Allora, sì. Ipotizzando, facendo le due ipotesi, la prima, quella dalla quale siamo partiti, ossia che Conte riesca ad ottenere la maggioranza in Senato. A quel punto che scenario si apre anche dal punto di vista istituzionale?
Allora, innanzitutto la cosa interessante è se lui riuscirà a fare questa operazione dei responsabili costruttori. Dal mio punto di vista ci riuscirà dando una prospettiva ai responsabili che spunteranno fuori, e la prospettiva non è semplicemente quella di evitare il voto, quindi di a far arrivare la legislatura a scadenza naturale. Ma sarà anche una prospettiva diciamo futura di collocazione politica. Si parla da un po' di tempo di una lista Conte, quindi probabilmente il Premier chiarirà anche un po' questo aspetto. In fondo Mastella, quando diceva bisogna dare dignità ai responsabili come a un certo punto si dà dignità agli amanti, questo vuol dire dare una prospettiva, un futuro. In questo momento forse Conte è più in grado di dare una prospettiva politica che non Renzi, che non è riuscito diciamo a portare il partito fuori da questo 2-3%. Quindi poniamo che questa prospettiva politica letti i responsabili e che Conte riesca a passare alle Camere. In teoria il governo rimane in piedi perché passa il voto di fiducia, quindi come dice la Costituzione un governo rimane in carica fino a quando ha la fiducia. Conte incassa la fiducia, quindi resta il Conte 2. Dopodiché, come ti ho detto, secondo me si apre un problema politico perché insomma il PD, così come aveva posto prima il tema della squadra e del rilancio del programma, a maggior ragione lo porrà dopo, cioè non potranno continuare come se niente fosse, anche per una ragione diciamo di immagine, quindi proveranno a rafforzare un po' la reputazione e l'immagine del governo, perché comunque Renzi un colpo gliel'ha dato. Se invece non dovesse passare la prova alle Camere, quindi non dovesse avere i numeri, beh, a quel punto si deve dimettere, è finito. Si dimette e lì si aprono vari scenari, insomma.
Ma a quel punto, Lina, perdonami, secondo te a quel punto è finito anche Conte politicamente?
Certo. No, nel momento in cui è come Prodi, cioè nel momento in cui perdi e non incassi la fiducia è finita, cioè non esiste né Conte 3, cioè per Conte è finita, si apre un altro film, quindi si va o verso un governo sempre con la stessa maggioranza, guida, non so, di un PD o di un 5 Stelle, o verso un governo, diciamo, tecnico, istituzionale, oppure, se non si riesce a trovare una maggioranza, verso un governo elettorale che porti il paese alle elezioni, magari a giugno. Un esito questo a cui io non credo, cioè io credo che quella sarà proprio l'ultimissima spiaggia, io non penso che si andrà al voto, penso che si farà di tutto per evitare il voto per una serie di ragioni che sono facilmente intuibili, insomma la pandemia, la crisi economica, il recovery e poi anche, diciamo, il fatto di avere degli impegni sia europei che internazionali. L'Italia avrà la presidenza del G20 e quindi una cosa, diciamo, storica in cui si incontreranno Biden, Xi Jinping. Insomma, andare con un governo senza governo, perché ci apprestiamo ad andare alle elezioni, insomma, sì, faremmo una figura terribile. E poi, quindi io penso che Mattarella farà di tutto per evitarlo.
Sì, e poi Lina, immagino anche perché la maggioranza dell'attuale Parlamento, per come è composto, tutto vuole meno che far eleggere il Presidente della Repubblica a una maggioranza Salvini-Meloni, per intenderci, no?
Allora, se tu la metti, diciamo, su questo piano e quindi in qualche modo ricordi anche le ragioni per le quali è nato questo governo, una di queste era proprio non far eleggere il capo dello Stato a Salvini, Meloni, perché avrebbero vinto le elezioni e quindi avrebbero avuto una maggioranza a loro favore, c'è a maggior ragione il tema dell'Europa, perché un altro dei motivi per cui nacque il Conte 2 era quello della maggioranza Ursula, cioè di una maggioranza europeista. Questo argomento è ancora più forte oggi perché l'Europa ci dà delle risorse, alcune delle quali sono a fondo perduto, quindi vuol dire che c'è condivisione di debito con i paesi europei. Ma insomma, secondo te la Germania accetta di condividere il suo debito con un governo sovranista e euroscettico? Insomma, questa è un'altra cosa su cui riflettere.
Voglio sentire Fabio da Roma. Fabio, buongiorno, molto rapido anche lei, che siamo quasi in chiusura.
Sì, d'accordo. Volevo dire che la cosa che secondo me sfugge in questo momento è più capire qual è la visione futura, nel senso, la crisi, se crisi si parla, vabbè, se può chiamarsi crisi questi mortaretti sparati da Renzi, ma voglio dire, la cosa che mi sfugge, e secondo me, parlando io anche con persone che conosco in Germania,
rapido Fabio, siamo in
che manca una visione futura di cose, dove si andrà con questi progetti di recovery, quali sono le cose che si vogliono fare da qui ai prossimi anni.
Caro Fabio, ci torneremo su questo. Grazie a Lina Parmerini, editorialista del Sole 24 Ore, per essere stata con noi. Peter Besca per regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Gloria Guerrera, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Ci sentiamo lunedì alle 6:30. Buon fine settimana a tutti da Simone Spezia. Ciao.